Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia.
Bentrovati di nuovo, buon pomeriggio, un saluto a Stefano Impallomeni, ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti, ciao Andrea, ciao Giorgio di regia, ciao Daniele Petroselli in redazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Ah, rientra?
No, stavo contando le settimane Holland, di Holland.
Fino a 7 settimane.
7 settimane, 6 giugno è disponibile.
Dici? Adesso ce lo dice.
Ho contato.
C'è il dottore allora, collegato, me lo chiediamo subito.
Sì?
Sì.
Ho contato.
Casca a fagiolo proprio questa news.
Siamo ad aprile.
Allora,
ci ha detto male.
Vediamo. No, vediamo,
auguriamo a Holland naturalmente, però a me fa paura sta Norvegia.
Allora, sì, perché insomma Holland è fuori dal, tra
freddo,
le 5 e le 7 settimane per questo infortunio alla caviglia, quindi dalle 5 alle 7 settimane, però dopo bisogna verificare anche come rientra.
Ma anche se sono 9, il 6 giugno no.
Vabbè.
Sono due mesi.
Vediamo un po', glielo chiediamo subito. Intanto diamo il buon pomeriggio a Stefano Mattei. Ciao Stefano.
Ciao
buon
Stefano.
Pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Buongiorno e buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio anche a Riccardo Budoni. Ciao Riccardo.
Ciao Riccardo.
Ciao Marco, ciao Stefano e anche a Stefano Mattei un saluto.
Grazie, ciao Riccardo.
E buon pomeriggio al professor Pino Capua, così ci illumina subito su Holland.
Ciao caro Pino.
Oggi tutti amici stretti poi.
Sì, molto stretti.
Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno a tutti.
Professor Pino Capua.
Pino, io stavo contando le settimane in fortuna Holland. Quindi...
fortuna la caviglia sinistra per il norvegese.
5-7 settimane, il 6 giugno ce la farà.
Che dici Pino?
Pure bello fresco lì.
Ma allora intanto bisogna capire esattamente che cosa c'ha, perché
certo.
Diagnosi precisa io personalmente non ce l'ho. Ora secondo me non è fratturata, quindi ci sarà sicuramente una lesione, così vado a naso, una lesione della capsula articolare e molto probabilmente del peroneo astragalico anteriore. Non vi spaventate, non è una parolaccia.
No, perché?
È una di quelle componenti articolari dei tessuti molli della caviglia. Probabilmente ci sarà stato l'uno e l'altro, cioè una lacerazione della capsula e una distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore, e quindi ci sta che ci vogliono 2 mesi praticamente. E 2 mesi poi tra riposo e cure ovviamente, quindi
certo.
Cure fisioterapiche eccetera eccetera.
Ma compresa anche la preparazione tanto, però. Cioè pronto? Pronto tra 2 mesi o dopo 2 mesi riprende la preparazione? Non ho capito.
No, secondo me è pronto tra 2 mesi perché se lo curano
ce
bene.
La fa. Ce la fa, bello fresco.
3-4 settimane per riallenarsi, capito? Però ripeto, stiamo parlando al buio.
Certo.
Esattamente di quello che ha avuto non ce l'ho, non la conosco, a meno che non...
No,
non
guarda, stavo vedendo ancora Pino, se dovesse arrivare te la leggo in questa parte di trasmissione, però al momento ancora non...
Ma che ha avuto?
No, cioè parlano di infortunio,
botta,
quindi non c'è ancora una... appena se esce qualcosa te la giro immediatamente.
Ma paradossalmente ti dirò che se fosse una microfrattura, quindi micro, sarebbe meno grave.
È vero,
perché...
bravo.
Perché guarisce naturalmente
giorni,
prima, sì.
Col callos e via.
Vabbè, noi siamo qui insomma a vedere se può saltare questa partita. Sembra...
No, vabbè, ci aggrappiamo, capito?
Ci aggrappiamo
a questa.
A vabbè. Vediamo. Tifiamo
spallettone l'Italia.
Vediamo un po', accendete i satelliti. Allora, dunque.
Tocca a Sorlot, capito?
Sì. Una cosa, però, c'è cioè un'altra ultima ora prima di andare a ragionare sulla l'ultima partita della giornata di ieri, quindi il pareggio tra Lazio e Torino. Vi voglio far commentare anche questo, perché sembrerebbe esserci proprio un incontro a Londra tra Paratici e Furlan per chiudere appunto il discorso direttore sportivo. Mi date un vostro pensiero su questo eventuale direttore sportivo Paratici al Milan, e quindi è in corso questo contatto che tra l'altro mette anche in evidenza come sia Furlan in questo momento l'uomo che sta guidando il Milan e Ibrahimovic un po' da parte, no? Sotto questo aspetto.
Sembrerebbe così.
Stefano, al volo?
Al volo è una scelta... Non ti so dire se sarà indovinata, lo dirà soltanto la prossima campagna acquisti che verrà fatta, la scelta degli uomini, soprattutto individuare un nuovo allenatore, oppure la conferma clamorosa, magari nonostante tutto non stia andando per il verso giusto di consenso. Però mi sembra di capire che strategicamente, anche voglio dire come dinamica di mercato, Paratici è la carta di riserva di un'eventuale voglia di Conte. che sia diversa da quella di Napoli. Io credo che resterà a Napoli, però qualora dovesse pensare a qualcosa di diverso, Paratici hanno lavorato insieme al Tottenham, Paratici è l'uomo che ha scelto Conte per andare a allenare il Tottenham, quindi si apre, e se devo dare una mia interpretazione personale, c'è una carta di riserva per Conte in caso, insomma, di non, no, proseguimento.
Potrebbe essere De Laurentiis l'allenatore.
Sì, sì, okay. Sì, Paratici andrebbe forte su Conte, non ci sono dubbi.
Allora, voglio sentire anche Mattei. Stefano Mattei.
Ma io penso che innanzitutto nel Milan bisognerebbe capire se ci sarà la soluzione di queste due anime, perché fino a quando ci saranno due anime nel Milan i problemi resteranno, anche quando si opera bene magari sul mercato, ma la squadra non risponde a queste sollecitazioni. Per quanto riguarda Paratici, un ottimo direttore sportivo che a Torino ha fatto benissimo con Marotta, poi ha commesso secondo me un piccolo errore decisivo, però quando in pratica convinse Agnelli ad acquistare Ronaldo, e da lì sono cominciati i problemi economici della Juventus, anche perché purtroppo ci fu il Covid che colpì tutti, ma anche le società di calcio, e portò in pratica all'addio di Marotta, che decise di lasciare la Juventus. Però torno a ripetere, Conte potrebbe essere sicuramente un allenatore che Paratici potrebbe contattare, ma credo che nel Milan, ecco, bisognerà capire se queste due anime saranno costrette ancora a convivere insieme, anche se con Conte alla fine poi in queste società, quando c'è Conte, l'anima è una sola, che è quella dell'allenatore.
Dell'allenatore. Professor Pino Capua.
No, io faccio una domanda, siccome non sono preparato su Furlani, ma è del mestiere Furlani, cioè che tipo di attività svolge all'interno del Milan?
Beh, insomma,
no, lo dico non in maniera ironica.
No,
ha
un ruolo, io ho un braccio destro Paratici, del presidente.
No, Paratici in questo momento, secondo me, tra i numeri uno che ci possono essere per risolvere delle problematiche, anche se io lo dico molto sinceramente, avrei preferito che ci andasse di gritare, che meriterebbe di rientrare in scena, e secondo me lì ci starebbe molto bene. Poi che Paratici porti Conte, bisogna vedere Conte dove va, perché si parla anche a Torino che Conte possa andare alla Juve, no? Dopo Tudor. Quindi non so se è legato così strettamente a Conte e Paratici, però sono tutti discorsi, secondo me, che devono ripartire da Maldini. E io vi faccio proprio un paradosso: il Milan ha cominciato ad andare male da quando è andato via Maldini.
Lo so, però bisogna andare avanti, Maldini non c'è più, se no qui facciamo...
No, aspetta, quest'estate e quest'inverno il Milan ha fatto un'ottima campagna acquisti, non buona, magari l'avesse fatta la Lazio questa campagna, eppure con una squadra di livello, con una squadra di alto livello, non riesce a esprimersi. Quindi l'impressione mia è che sia proprio, lo dico Maldini, ovviamente per me è un paradosso, no? Ma è la società che manca, non l'allenatore.
Questo è vero, cioè che ci sono delle mancanze a livello societario, siamo un po' tutti d'accordo, insomma, sono parecchie squadre che hanno qualche mancanza a livello societario.
Per questo chiedo se Furlan è del mestiere, ecco.
Budoni, e così dopo andiamo un po' alla Lazio, dai, vai.
Io sono d'accordo con Pino, che penso che la prima riflessione è da fare a livello societario, no? Perché poi se la società non ha un chiaro percorso, visto quello che sta succedendo quest'anno, qualsiasi personaggio tu porti, se poi dopo all'interno ci sono troppi galli a cantare, ovviamente la confusione aumenta ancora di più. Dobbiamo sempre tener conto che fino a prova contraria c'è ancora Ibrahimovic all'interno di questa società, che è l'uomo della proprietà poi praticamente. Per cui io penso che sì, sicuramente Paratici potrebbe essere un portatore anche di uomini, non solamente di allenatore, ma penso che poi in questo momento la società dovrà fare tante riflessioni, soprattutto non solo sull'allenatore ma anche sui giocatori, perché il rimprovero che poi fa la tifoseria all'interno di questo percorso del Milan è soprattutto sui giocatori, che alcuni non vengono considerati più da Milan, ma soprattutto vengono considerati dei mercenari all'interno di questa società. Per cui come vedi gli argomenti per il Milan del futuro sono tanti e anche vari. Vabbè,
vediamo, vediamo se sarà poi Paratici effettivamente dopo questo contatto a Londra. Allora in Pallomeni ripartiamo dalla Lazio, ieri si completa la 30ª giornata, questo pareggio della Lazio, la Lazio che nel 2025 in casa ha vinto una sola partita con il Monza. Una fragilità difensiva nelle squadre di alta classifica, la peggiore, ha dei numeri quasi da squadre che stanno lottando per non retrocedere dal punto di vista difensivo. Mancati rinforzi a gennaio, il gioco di Baroni, troppi infortuni, le parole di Fabiani. Cos'è il motivo che ha portato a questo tipo di situazione in questo momento?
Allora faccio
momento.
Una premessa, innanzitutto hai elencato in maniera corretta tutto quello che sta succedendo alla Lazio, che poi mi sembra di capire quello che è successo alla Roma nella prima parte della stagione, non così diciamo clamorosa, perché la Roma veramente era in una crisi clamorosa, stava proprio a ridosso della zona di retrocessione. Sono numeri che però certificano il ridimensionamento di una Lazio che aveva sorpreso in maniera clamorosa. Cioè Marco, la Lazio vale questo, cioè, sta facendo un ottimo lavoro, lo riconfermo, lo ribadisco. Baroni secondo me è inattaccabile, poi ci sta che qualcosina magari nella gestione è venuta meno, che ci sono stati degli infortuni importanti, però io guardo sempre la prestazione. Ieri la Lazio è tornata ieri è tornata uno spirito contro un Torino fastidiosissimo, una squadra che a me non piace come gioca, non mi piace nemmeno l'allenatore, come, cioè, mi sembra un po' troppo esaltato ultimamente. Comunque, vabbè, questi sono i miei gusti personali.
E però tu hai visto dei segnali positivi.
Sì, avrebbe meritato di vincere. Sul 1-0 ho contato l'occasione di Zaccagni e la parata di piede di Milinkovic. Poi Noslin, che non è stato un bomber di razza, là, perché lì magari fai un pochino più sforzo che i muscoli del collo e la butti dentro all'incrocio dei pali. E poi che Guendouzi di Piattone ha lambito il palo, insomma, se fosse stato più preciso. Poi c'è stata questa cosa, 1-1, 10 minuti alla fine, c'è più la forza per ribaltare, però insomma la Lazio
però
non
tu hai visto
è,
dei segnali non tu hai sofferto, visto dei segnali
beh,
hai visto
non ha sofferto no, il Torino, la Lazio è tornata, insomma dopo 5 schiaffoni che hai preso a Bologna non era facile, Marco, poi non è Castellanos, non è, insomma io non farei un dramma, anche se poi dobbiamo dire la verità e poi concludo, caro Marco, in 10-15 giorni rischi di compromettere la stagione.
Ma
di
questo
minacciare.
È il calcio, questo è il calcio,
bravo, questo è il calcio, perché c'è il derby e attenzione, io lo dico adesso, Bodø/Glimt è il peggior cliente che potevi, che peggior avversario che potevi capitare. Sì,
Mattei, vengo da te. Allora, cerchiamo di fare un po', veramente, se dovessimo fare un'accusa in questo momento, se volete metterla in questo momento, quello che sta vivendo la Lazio. Io sono d'accordo che sta facendo comunque un campionato di livello, però voglio sentire un po' il vostro pensiero. Stefano Mattei.
Ma guarda, io ad agosto avevo inserito la Lazio tra il sesto e l'ottavo posto. In questo momento è settima. Cioè, è tornata nella sua dimensione. Era prima che stava facendo troppo o molto più di quelle che erano le sue potenzialità. Certo, poi alla fine tutti guardano adesso la classifica, la Roma vola, la Lazio è in caduta libera, ma i punti sono gli stessi. Il problema è che li sta facendo la Roma nel giro di ritorno, mentre la Lazio non li sta facendo da quando in pratica è finito l'anno, l'ultima vittoria contro il Lecce, da lì i problemi. Il problema è anche che la Lazio doveva battersela con Fiorentina e Bologna, non c'è il Bologna ma c'è il Milan, ma siamo lì, il potenziale tecnico è quello. E poi a gennaio tutti hanno fatto mercato, ovviamente il presidente Lotito non lo ha fatto come è successo in 20 anni di sua presidenza, l'ha fatto solo una volta quando rischiava la Serie B e lì l'ha fatto perché altrimenti fuori dalla Serie A avrebbe perso i contributi delle televisioni, sarebbe stato un problema per lui a livello economico e doveva mettersi i soldi suoi e non quelli che prende dalle televisioni e dai tifosi. E quindi in questo momento il discorso è molto semplice, le squadre hanno trovato, ieri il Torino aveva 3 giocatori presi a gennaio, titolari sempre, Casadei, Elmas e Bidaghi. La Lazio ha preso 3 giocatori, perché il presidente Lotito ha detto ho preso 3 giocatori, adesso non dite nulla, e io dico che ha preso un ragazzo che lo scorso anno faceva la riserva al Frosinone retrocesso, un ragazzo che giocava, un ragazzo 20 anni neanche, ma comunque che giocava tra i fiordi norvegesi, e un altro ragazzo che Baroni in 17 partite ha fatto giocare una sola volta nell'ultima giornata di campionato contro l'Inter perché era un amichevole, lo ha tenuto per 15 partite in panchina. Allora il mercato lo ha fatto la Lazio o l'ha fatto Fabiani senza ascoltare il parere di Baroni? Io propendo questa seconda ipotesi.
Bene. Capua.
Ma quello che dice Stefano purtroppo è la realtà. Quindi la differenza tra Lazio e Torino ieri, secondo me, sta nel mercato di dicembre, di gennaio. Poi la Lazio, secondo me, ieri non ha giocato male, è stata sfortunata sul gol, perché il gol è nato da un'azione assolutamente sfortunata. Sembrava che il Torino non volesse segnare mai, eppure invece ha segnato e ha fatto ovviamente aprire di nuovo tutti questi interrogativi che ormai ci sono, purtroppo, dalla partita contro il Lecce, quello che dicevamo prima. Io sono fiducioso questa volta sui giocatori, perché li ho visti comunque volenterosi, li ho visti con una carica importante anche dopo i 5 schiaffoni di Bologna, e mi auguro che Baroni cerchi di cambiare qualche volta il suo bellissimo a volte schema, ma tante volte pericolosissimo, perché le partite che aspettano la Lazio adesso sono partite difficili che secondo me vanno viste e affrontate con un equilibrio diverso.
Baroni deve cambiare qualcosa, dice il professor Pino Capua. Voglio sentire anche Riccardo Budoni.
Ma guarda, sia Stefano, Mattei che Pino, insomma, hanno un pochettino tirato fuori un po' le problematiche di questa Lazio, che chiaramente sono sotto gli occhi di tutti. Io parto dal presupposto che la bella Lazio che abbiamo ammirato all'inizio faceva un gioco spumeggiante, rischioso, offensivo, spensierato. Io penso che questa sia la parola giusta che aveva caratterizzato.
Tu dici che la pressione ha influito, cioè quando è arrivato?
No, io non penso che abbia influito quello. Secondo me Baroni ha un pochettino sottovalutato che per fare quel tipo di gioco devi avere una squadra che è predisposta anche al sacrificio fisico, ma soprattutto poi andando avanti con il tempo, soprattutto al sacrificio mentale, perché non ci dimentichiamo che questa è una squadra quasi ex novo, messa insieme con un gruppo, diciamo, più o meno storico, e che chiaramente non era abituata, tanti giocatori non sono abituati a questo tipo di collocazione a livello sia internazionale e anche di questo campionato, per cui ha provato, secondo me, a cambiare qualche cosa che sono i ritmi. Anche ieri sono d'accordo che la Lazio si è rivista un qualche cosa di buono, ma se avete fatto caso ha cercato più, diciamo, la manovra rallentata che quello che invece faceva in passato, che erano le tante verticalizzazioni e i capovolgimenti di fronte che mettevano in difficoltà le squadre avversarie. Il Torino ieri, ho letto, un certo momento al limite dell'area di rigore difendeva in 6 per cercare di bloccare questo tipo di situazione, e non è facile per nessuno. Ma in passato, anche se le squadre le affrontavano la Lazio in quella maniera, c'era sempre la voglia di voler rischiare qualche cosa di più, e io penso che manchi quello, no? Cioè il rischio calcolato nell'andare a cercare qualche cosa.
Quindi tu pensi è più un discorso di squadra allora a questo punto, cioè la squadra ha frenato
la squadra che praticamente è entrata in un loop, diciamo, soprattutto di per me, ripeto, di spensieratezza, no?
Che non c'è in questo
Pallomeni
momento.
Pallomeni lo sa che quando si va in campo e sei libero mentalmente, fai delle cose che neanche ti immagini. Quando cominci a vedere degli obiettivi, se non sei un giocatore di grande caratura caratteriale,
la pressione la puoi sentire. Da questo punto di vista siete d'accordo?
Sono d'accordo in parte con quello che ha detto Riccardo, cioè ha ragione sul discorso che del tratto caratteristico della Lazio fosse la spensieratezza, come l'ha definita lui, cioè questo essere liberi, andare, sì, no? Senza tanti problemi, tante pressioni. Però Riccardo, ieri relativamente alla prestazione, ho visto la Lazio ha creato 5 palle gol nitide e avrebbe meritato di vincere con 2 gol di scarto. Torino è in un momento, credo,
positivo,
da 3 vittorie e 2 pareggi, questo è il terzo.
Sì.
Cioè, ieri Torino sta vivendo il suo momento fulgido, proprio positivo, che è una squadra che deve dire Torino vuoi andare al cinema, vuoi andare, non lo so, ti vuoi andare a divertire da un'altra parte. Vedi Torino,
puoi dice, cambiare canale, vedere... dai.
No, ma vedi Torino, dice, che devo andare a vedere Torino, ma che è una penitenza, è una cosa che non è una pesantezza, si muovono tutti in blocco, lenti, adesso un pochino meglio, un pochino più frizzantino, ma insomma, ieri, adesso, l'allarmismo sulla crisi Lazio è in crisi, sì. Voglio dire, evidentemente ha perso una miriade di punti. Però ieri non ho visto in crisi, ecco, questo sto dicendo, no, ecco, no, perché no, sono chiaro. D'accordo con Riccardo.
Voglio dire. Intervenire.
Vai, vai, Matteo, vai.
Bisogna considerare altri due aspetti. Il fattore infortunati. Nella Lazio per una lunga incarnita i giocatori stanno fuori due mesi.
Pure questo è vero.
Ieri, per esempio, mancava Castellanos, che è l'unico centravanti vero. Barone ha provato, c'ha una nosa in DA, non sono centravanti. E da quando non c'è Castellanos, la squadra non si riesce più a esprimere in attacco. Mancava Tavares, perché se la macchina era funzionante al 100% non te lo davano per 5 milioni. C'era qualcosa nel motore e ce ne stiamo accorgendo. Ma Tavares, quando era in forma, è ancora tuttora il re degli assist, insieme a Lukaku con 8 assist, a conferma che faceva la differenza, perché su quella fascia era devastante. Ieri mancava anche Ghila, ma non è quello il problema. E mancando questi giocatori, la Lazio non riesce più e non può più esprimersi a certi livelli. Ultima considerazione, non vogliamo assolutamente dire che è colpa degli arbitri, però possiamo dire che è poco fortunata con gli arbitri quest'anno la Lazio, perché ho visto partite tipo quella di ieri di altre squadre che poi hanno avuto la fortuna di avere quel rigorino che risolveva tutto. Non dico che ieri...
Ma ieri qualche episodio un po'... particolare, cioè.
Guarda, il primo, forse il primo,
a capire, che è banalissimo, ma lì ti fa capire molto com'è lo stato d'animo dei giocatori. Sotto la tribuna Tevere, nel primo tempo, Guendouzi subisce fallo, lui cade e prende la palla con le mani e Massa fischia, fa fallo per la Lazio. Il pallone viene messo a terra perché l'aveva tra le mani Guendouzi, batte la punizione da dove si trovava, quindi in posizione regolare, pallone non in movimento, e fischia l'arbitro interrompendo la ripartenza della Lazio e tutti i giocatori si sono scatenati. Cioè ormai i giocatori della Lazio hanno con gli arbitri un rapporto difficile. E anche questo incide alla lunga.
Vi voglio fare l'ultima considerazione prima di chiudere questo blocco. Quanto ha inciso secondo voi l'uscita di Fabiani? Oggi stamattina Marchetti di Sky nel nostro editoriale ha detto che quelle parole lì sono state percepite secondo lui come un malcontento all'interno del gruppo, cioè hanno portato una crepa quelle parole di Fabiani.
Beh, insomma, l'abbiamo detto noi. Ha inciso quell'intervista rilasciata, esatto. Sai che cosa la posso definire? Una sorta di tradimento, tra virgolette. Dopo un 5-0 non si parla, Marco. Cioè, ci sono regole non scritte nel mondo dello spogliatoio di ogni squadra del mondo, dalla promozione fino alla Champions League, sì, alla Serie A. Quindi non, dopo questo 5-0 non mi è piaciuta. Poi nel suo pieno diritto, nel ruolo.
Però
Angelo è una persona competente, brava, tutto quello che pare. Però secondo me ha sbagliato, soprattutto... conoscendo anche la personalità di un uomo leale, di un uomo che sta dando tutto se stesso, poi si può sbagliare perché sbagliamo, certo, tutti, certo. Ma Baroni non meritava secondo me
questo tipo di uscita,
questo rimprovero pubblico.
Capua, ha inciso sì o no?
Ma guarda, io mi auguro di no, perché se avesse inciso la Lazio ieri non avrebbe giocato così come ha giocato, okay. E quindi mi auguro di no. Oltretutto Fabiani è un uomo di grande esperienza e quindi
può sbagliare anche lui, perché
certo, all'interno delle quattro mura di Formello, secondo me certi equilibri lui dovrà, se non l'ha già fatto, dovrà ristabilirli subito.
Ricordiamo che poi qualche ora dopo eravamo qui con Mattei, tra l'altro, in collegamento. Lui è intervenuto e ha cercato di correggere un po' il tiro. Quindi se tu intervieni qualche ora dopo all'intervista vuol dire che qualcosa che hai sbagliato a dire, a comunicare, ci hai voluto mettere.
Ma
una
infatti doppa. La domanda che vi voglio fare, ma tutta la situazione ha come responsabilità, è più responsabile, tra virgolette, colpevole Baroni o la società che ha dato a Baroni giocatori che magari il giocatore e l'allenatore non voleva e che valgono il 68° posto?
Ma secondo me non è colpa di nessuno, Stefano, ti rispondo io. Cioè la Lazio, come hai detto tu prima, inizio in maniera corretta, però questa, scusami, vale questo. Cioè, Allora è l'inizio che ci ha fatto
da primo posto, perdonatemi.
No, ma nessun tifoso, ma neanche Lotito e Fabiani posto, secondo me si aspettavano una Lazio al settimo posto. Ma di che stiamo a parlare?
Allora fatemi dire una cattiveria, Baroni che era allenatore da primo posto.
La verità è che essendo quarta in classifica, dominando la fase della competizione, diciamo, del campionato europeo in Europa League, tutti quanti avevamo pensato al fenomeno mondiale calcistico. No, la Lazio è questa cosa qua, è sì, più questa cosa qua che non quella di prima. Dai, su. Quindi alla fine devono staccarmi tutti. Cioè, Fabiani non si deve incazzare, i tifosi si devono arrabbiare, e punta e vai, riparti. Ma qual è il problema? Oh, ma la Lazio è questa,
Sì, ma dopo, ma infatti sono d'accordo con te, però siccome io conosco la storia della Lazio negli ultimi 20 anni, quando le cose sono andate bene il merito era della società, quando sono andate male erano degli allenatori che non sapevano guidare la Ferrari. Poi però gli allenatori della Lazio sono andati via perché non sapevano guidare questa Ferrari e hanno vinto gli scudetti Pioli e Inzaghi.
Con l'Inter e il Milan. Io ragazzi penso che ci sia una dimensione che... tu hai parlato degli ultimi 20 anni della storia della Lazio. Io ce n'ho 52, tu sei pure più grande di me. Io mi ricordo pure la storia prima, molto prima della Lazio. Onestamente mi sembra che paragone è Inter e Milan. Chi va all'Inter al Milan va per vincere lo scudetto. Non è che vanno per vincere. Ma lascia perdere le parole della Ferrari e di tutto quello che si dice. Ho capito, però ragazzi stiamo parlando di dichiarazioni che... Cioè tu quando mi dici che Baroni non è contento di una squadra da ottavo posto, domanda che ti faccio io: Baroni viene alla Lazio per fare che cosa? Per vincere lo scudetto? Cioè
per
Baroni
è l'ottavo posto, quindi Baroni...
allora lo sapeva
per fare un buon campionato, Stefano. Ma nemmeno l'Europa era per
Dai su ragazzi, sì, sennò veramente raccontiamo una...
cioè se vai in Europa è un successo clamoroso secondo il mio punto di vista.
Vabbè, stiamo voglio sentire anche Budoni, dai, poi chiudo il blocco, dai Riccardo.
Ma guarda, io penso che per Baroni quando è stato scelto era una grande occasione per testarsi lui in una grande società, no? E per cui nessuno gli aveva chiesto di andare a lottare per lo scudetto, ma sicuramente quello di ricreare un ambiente che con la cessione o con i giocatori che se ne erano voluti andare via c'era da ricostruire.
Certo, ma lo sapeva benissimo lui, venendo qui Marco Baroni, e si giocava una grande possibilità, lo sapeva benissimo.
Ma è sicuramente il fatto che anche gli allenatori quando vengono in una grande città che ha tante attese come quella di Roma e la Lazio, l'apprendistato serve anche a loro, perché certe dinamiche che tu puoi attuare in provincia, in una grande città, una grande squadra, non le puoi fare, soprattutto poi quando ricominci un percorso, no? E poi soprattutto con una nuova tipo di mentalità, che qua alla Lazio era un po' di tempo che non si vedeva dall'inizio della stagione, un gioco spumeggiante, quel rischio, il fatto di dare spettacolo, eravamo abituati in un altro tipo di maniera, per cui diciamo che secondo me Baroni sta facendo quello che doveva fare, per me.
Sì, ma io non metto in dubbio, cioè, io credo che, come dice Stefano, giustamente Mattei elencava una serie di responsabilità, ci sono responsabilità del direttore sportivo, ci saranno anche degli errori di Baroni, perché io ragazzi non capisco perché Baroni non si può fare appunto in questo momento. Però
se no a fine stagione se le cose andranno male sarà scaricato tutto sul tecnico.
Io questo io non sono d'accordo su questo, per esempio,
ma neanche io.
Però voglio dire, poi le società fanno delle valutazioni.
Non sono d'accordo neanche io, ma purtroppo è questo. Ma vi ricordate quello che stavo detto di Inzaghi, di Pioli, dello stesso Sarri? Il problema non è stato mai l'allenatore nella Lazio, i problemi sono altrove e lo sappiamo tutti, ma nessuno se li assume mai e li scarica sempre.
Io penso che ci sono pure responsabilità degli allenatori in un gruppo, perché tu sai dove vai a lavorare, Stefano, quando tu accetti un incarico sai dove vai.
Ma chi sta lamentando Baroni, Marco?
No, ma però chi va alla Lazio sa dove va.
Sono altri che mettono in croce Baroni.
Ma no, io, chi mette in croce Baroni capisce poco di calcio, secondo me. Però si può fare anche una critica. Ma io, guarda, voi prima avete parlato giustamente di Fabiani, eccetera. Secondo me ha fatto un autogol clamoroso. Io lo ritengo un autogol clamoroso.
Appunto.
Clamoroso in un momento della stagione dove tu, se perdi 5-0, devi cercare di veramente stare vicino alla squadra, capire quello che c'è, non parlare e fare i fatti, che non serve a niente fare certe interviste. Ripeto, se lui dopo qualche ora interviene, vuol dire che vuol correggere quello che ha detto, ragazzi, se no non intervieni. Quindi ha capito che ha detto una cosa che è andato fuori strada.
Dopo,
esatto.
Perché si era fatto scappare quello che era,
esatto,
il suo pensiero,
esatto,
non la verità.
Esatto.
Il suo pensiero.
Quello conta però.
E quello conta però, capito? Che poi rimane.
E quindi il problema non è Baroni, è appunto, è chi gli sta intorno.
Sì, sì,
perché
sì,
sono 20 anni,
certo,
che va avanti questa,
sì,
storia. 20 anni.
Però,
è sempre così. La società non si è mai assunta una responsabilità.
Io non mi ricordo Tare che faceva questa uscita con Ciccone. Non ricordo Tare.
Fermiamoci qui,
però.
Dai. Non so, Pino, volevi aggiungere, scusami che abbiamo sforato, volevi aggiungere una cosa tu, dai.
Solo dicendo che in origine credo che Baroni l'abbia scelto proprio Fabiani, eh. Cioè, non credo che Lotito sapesse chi fosse Baroni, secondo me non sapeva neanche chi era.
No, no, ma quindi per carità, l'ha scelto lui, e magari poi ha sbagliato a fare quell'uscita, ragazzi. Cioè...
Mi ha sorpreso un po' questo apparente distacco, che secondo me sarà tornato all'interno dello spogliatoio, sarà tornato di nuovo una comunione di intenti.
No, la risposta l'ha data la squadra, che è con l'allenatore.
Sì, sì, che con l'allenatore.
E esatto, è dispiaciuto, esatto, anche questa cosa.
Va bene, ci fermiamo. Grazie come sempre a Stefano Mattei, a Riccardo,
ciao,
Budoni.
Ciao Stefano, ciao Riccardo.
Pino Capua.
Ciao Pino.
Grazie,
amici,
ragazzi.
Ciao, ciao.
Grazie a tutti.
Ci fermiamo perché abbiamo un ospite che sta arrivando qui con noi nella seconda parte di questa seconda ora. Tra poco.